Allora c'è un nostro amico che viene da sempre a catechesi, non può esserci stasera e settimana prossima, il quale ci scrive da... No, scrive a me, magari quando lo sa poi. Dunque, Oceano Indiano, si trova nell'Oceano Indiano. Oggi ho finito di leggere, l'altro ieri, ho finito di leggere un libro breve ma vero che chiederò a qualche amico di aprire prima possibile. Dovrebbe, deve. Dio, nessuno l'ha mai visto, di Maurice Bellet. Lo consiglio anch'io, lo sapete Bellet, lo conosciamo un po'. Deve essere stato tradotto perché lui si riferisce a un titolo italiano. Invece ieri sott'acqua non c'è silenzio, il sottile sibilo del mio erogatore si alterna al gorgoglio delle bolle che salgono in superficie, poi è tutto un crepitio generato dal rosicchiare dei pesci sui coralli e sulle rocce, poi ancora si è tremolanti per uno di cavernago come me che non si muove mai, c'è poi una lettera a sé, sono sentito subacqueo, capite? Che l'unica volta che ho messo la maschera a Santa Maria al bagno, non so se avete prima di Santa Maria di Leuca, lì tutto, appena ci sono ste roccette nere, tanto, appena ti metti in acqua è subito profondo, cioè non c'è spiaggia. Ho messo la maschera, sono tornato indietro, ho sbiancato, respiravo, perché vedevi proprio come in alta montagna tutta la roccia scoscesa con tutti questi pesci che giravano. No, poi sono entrato ancora perché mi piacevano tutto sto. Ma mi mancava il fiato sopra così. Cacchetto. Le orecchie in risalita compensano da sole, e questa è la sola differenza tra lo scendere e il salire. E quasi con sorpresa mi appare nuovamente la sconfinata superficie dell'oceano, spazio che avevo completamente dimenticato, stando sotto. Il Doni, tipica barca maldiviana, mi riporta in pochi minuti sull'isola. Maldive, sì. Vabbè, allora noi invece scemi facciamo il nostro lavoro. Beh, intanto siamo abbastanza coraggiosi perché queste robe che per me in maniera sempre più evidente sono proprio questioni vive, legate a ogni momento, basta che ci parliamo in due persone, questi problemi stanno sotto. Però mantenere l'interesse per condurre così, con questa ampiezza, e quindi portando la pazienza di dire... Adesso tiro una rete di lettura molto e siamo bravi, insomma, no? Siamo coraggiosi. Allora, noi stiamo cercando di capire qualcosa circa la maniera in cui il cristianesimo si è iscritto dentro mondi culturali diversissimi, complessi, ricchi, infiniti, di cui noi conosciamo quasi niente, no? Però appunto per orientarci in quest'epoca molto incerta, molto vertiginosa, no? Ci sembra che il riferirci schematicamente alle tre età, su cui grosso modo appunto guardando giù anche noi riusciamo a farci una stratificazione, no? La tradizione, la modernità e la postmodernità, la relatività. In questo tentativo di rileggere il cristianesimo nella tradizione abbiamo visto come la visione cristiana si sia iscritta in maniera molto sorprendente, no? Cioè nella visione religiosa dell'uomo della tradizione e nel diverso rapporto che esso pone sempre tra l'inalto e l'imbasso, trascendente e l'immanente, e quindi tra l'anima e il corpo equilibrati in maniera diversa, e la posizione dell'uomo nell'universo, no? Ecco, in questa visione religiosa della tradizione Il cristianesimo si inserisce in quella maniera paradossale che noi chiamiamo incarnazione. E abbiamo poi accennato a come questa linea paradossale di inserimento del trascendente dentro la singolarità di un uomo e la trascrivibilità quindi di questa alleanza di Dio e dell'uomo in Gesù, in forme anche di testimonianza, in forme di vita, in modi di essere umani, no? In modo di vivere. Questa trascrizione poi comunque si è rappresentata attraverso una visione generale della vita, attraverso anche rappresentazioni religiose, e si è sviluppata storicamente declinandosi su una duplice strada di ascendenza platonica, dove la linea del senso è spostata di più verso la trascendenza, lì in alto, e la declinazione aristotelica, dove appunto la linea di senso si misura fortemente con la consistenza dell'antropologico, dello scientifico, dello spessore del mondo, no? Ecco, se c'è un rammarico, ovviamente io ho fatto le cose proprio così per indice, no? Però appunto su San Tommaso ci siamo fermati un po' per indicare il culmine di una sintesi di questo tipo che, riassumendo la prospettiva evidentemente della rivelazione e quindi anche la grande tradizione patristica e agostiniana e quindi platonica per alcuni versi, per ciò che essa ha di teologicamente valido, no? Nella rilettura cristiana. Abbiamo appunto insistito su quella di Tommaso perché è stato il confronto che ha cambiato molto la vicenda cristiana nella storia occidentale, l'incontro con la conoscenza della fisica, della metafisica aristotelica via araba, no? Via Averroè, sostanzialmente. E d'altra parte mi pare che si è un po' intuito che questo pensare Dio, l'uscita delle cose da Dio, il ritorno delle cose a Dio, assumendo con serietà lo spessore dell'autonomia del mondo e dell'uomo, e per alcuni versi proprio la preparazione e poi lo sviluppo della modernità, no? Ecco, se c'è un rammarico, una persona mi diceva giustamente, secondo me, che magari qualche 10 minuti di accenno rispettoso al grandissimo Agostino, che è stato anche più determinante di Tommaso, lo è ancora oggi, secondo me. Perché appunto Agostino è stato, cioè noi abbiamo accentuato l'aspetto per cui Agostino è di ascendenza neoplatonica e quindi valorizza molto, diciamo, la trascendenza. Però non dobbiamo dimenticare che nessuno come Agostino ha valorizzato, anzi è l'inventore dell'interiorità, quello che noi chiameremo il soggetto nella modernità. Quindi devo andare piano e immaginare che Agostino può essere anche più moderno di Tommaso per alcuni versi. Perché appunto è con Agostino che la ricerca della verità è diventata esplorazione di sé, confessione, no? Che rischiare il rapporto singolare dell'anima con Dio. E quindi è con Agostino che nasce all'interno della riflessione sistematica, sapienziale, filosofica, nasce il mondo della soggettività, no? Di cui il pensiero europeo poi farà una serie di usi che non hanno cessato ancora di trasformarsi, perché la postmodernità è nel nome comunque del soggetto, no? Il soggetto debole, disperso, è il soggetto. Vabbè. Allora, questa la prima parte di schema che considerava l'iscrizione del cristianesimo dentro l'età della tradizione l'abbiamo conclusa e si tratterebbe di affrontare la seconda parte, che è l'iscrizione del cristianesimo in quella che noi abbiamo chiamato poi la modernità, no? Quindi la rivoluzione moderna. Lì sul foglio trovate lo schema dei capitoletti che toccheremo, se lo tenete, anche le prossime volte vi servirà per orientarvi un momento, no?